Ciao, sono Ricky, questo è un nuovo appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento. Oggi è sabato e oggi con Riccardo abbiamo pensato di fare una puntata speciale, perché è tutta la settimana che in Will raccontiamo il recente conflitto, le tensioni che si sono riaccese tra Israele e Palestina. Abbiamo pensato in qualche modo che fosse necessario parlarne anche qui su Actually e abbiamo deciso di farlo pubblicando la traccia di un altro podcast molto amato dalla community di Will, che è Globally. È una puntata che Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti hanno registrato insieme ad Ugo Tramballi, senior advisor dell'ISPI e un giornalista che da 40 anni ormai segue questa zona e il conflitto, ed è un episodio molto utile per capire, per ripercorrere la storia, per capire quali sono le ragioni che ci hanno portati a questo punto e quali poi possono essere le conseguenze di questo conflitto a livello interno e internazionale. Per cui al termine di questa intro vi lascio all'episodio, in descrizione trovate chiaramente il link poi per andare ad ascoltare Globally. In questi giorni stiamo pubblicando diversi episodi speciali del podcast che stanno avendo moltissimo successo, viene riconosciuto anche dalla classifica dei top podcast di Spotify, per cui vi lasciamo il link qui sotto in descrizione e la traccia dell'episodio con Ugo Tramballi qui di seguito. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao a tutti.
Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi quello che sta succedendo tra Israele e Palestina, spiegato in modo chiaro.
All'alba di sabato, un attacco congiunto via terra, cielo e mare, condotto da Hamas, il più massiccio degli ultimi anni, è stato lanciato dalla striscia di Gaza, cogliendo di sorpresa diverse città israeliane. Migliaia di missili sono stati lanciati verso Israele, mentre miliziani del gruppo palestinese islamico Hamas oltrepassavano il confine israeliano della striscia di Gaza e prendevano il controllo di alcune località nel sud del paese. La risposta di Israele non si è fatta attendere. Il governo ha annunciato l'inizio di una nuova guerra contro Hamas. Per capire di più di quello che sta succedendo, oggi parliamo con Ugo Tramballi, senior advisor dell'ISPI che vive tra Israele e l'Italia e da 40 anni segue questa regione del mondo. Ciao Ugo.
Buongiorno, buonasera a tutti.
Ciao Ugo, io ti chiederei di partire con quello che si sta, di quello di cui si sta parlando in Israele. Si tratta di un'operazione probabilmente senza precedenti, incursioni via terra, via aria, sfondamenti nel muro divisorio e con diversi ostaggi israeliani e non solo catturati dai militanti palestinesi. Un'operazione che Hamas ha giustificato per difendere la moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme. Il primo ministro Bibi Netanyahu ha annunciato che il paese è in guerra e che il nemico pagherà un prezzo altissimo. Le forze israeliane hanno risposto lanciando un'operazione contro il territorio palestinese, contro Gaza, chiamandola Iron Swords, spade di ferro. Oggi stiamo registrando, domenica 8 ottobre, sono circa le 18.30, quindi cose potrebbero succedere, però al momento ci sono almeno 600 morti tra gli israeliani, quasi 400 tra i palestinesi, migliaia di feriti. Non ci sono dubbi su chi alla fine vincerà questo scontro, così truce, perché oggi Israele è dotato di uno degli eserciti meglio equipaggiati al mondo. Allo stesso tempo però, e questa è la domanda per te Ugo, possiamo definirlo il più clamoroso fallimento dell'intelligence israeliana, Ugo?
Beh sì, insieme a quello che successe nel 1973 quando scoppiò la guerra del Kippur, che gli israeliani si trovarono completamente scoperti quando gli siriani da nord e gli egiziani da sud attaccarono. Ma Israele in quel caso lì la guerra la vinse, poi alla fine la vinse. Questa no, cioè gli israeliani potranno anche uccidere tutti i capi militari e politici di Hamas, potranno anche radere al suolo la striscia di Gaza più di quanto non abbiano fatto prima, non avessero già fatto prima, ma non riusciranno a vincere, perché non riusciranno, Hamas sopravviverà, perché un conto è combattere le guerre contro gli eserciti, e Israele è quello israeliano, è l'esercito più attrezzato, le forze armate più attrezzate, tecnologicamente avanzate, non solo del Medio Oriente, ma dal punto di vista tecnologico una delle più avanzate, forse la più avanzata del mondo.
Sì.
Ma un conto è combattere con gli eserciti, un conto è combattere con le milizie, cioè questi movimenti che sono, che combattono nel loro territorio, che hanno consenso o comunque lo impongono il loro consenso. Come successe del resto nel 2006 con la guerra, con la guerra del Libano, con Hezbollah. Cioè, Israele è sempre costretta a vincere le guerre, perché anche quando non le perde, comunque è come se le avesse perse, perché nel caso sia di Hezbollah sia nel caso di Hamas non è riuscita a eliminare né Hezbollah né Hamas, e così succederà anche questa volta. Per quanto vedremo la più tremenda degli attacchi a Gaza, alla fine succederà esattamente quello che è successo nelle altre guerre. Il giorno dopo, se vorranno, lanceranno un altro razzo verso Israele.
Ecco Ugo, io ti chiederei invece di aiutarci un attimo a capire come siamo arrivati fino a qua, nel senso che è evidente, ormai in questi giorni stiamo leggendo di tutto, no? Sugli attacchi da una parte e dall'altra, ma ci sono stati ovviamente enormi precedenti, ma anche nell'ultimo periodo c'è stato un po' un crescendo, no? Ci puoi dare qualche informazione in più?
Beh, sono almeno 18 mesi che la situazione nei territori, soprattutto nella West Bank, non tanto a Gaza, questa è anche una per questo è stata anche una sorpresa, che la situazione non è più tranquilla, cioè ogni notte gli israeliani entrano nelle città, nei villaggi, sfondano le porte della gente che dorme, arrestano uomini, sparano, uccidono spesso anche ragazzini che lanciano pietre, perché oramai per Israele anche un lanciatore di pietre rientra nella categoria dei terroristi. Mettono in galera migliaia di palestinesi con la spiegazione della detenzione preventiva, cioè non c'è un capo d'accusa, non hanno diritto di vedere il loro avvocato, se hanno un avvocato il loro avvocato non ha diritto di sapere perché sono arrestati, si prendono tutto il tempo che vogliono, e poi dopo magari 6 mesi, 1 anno, 2 anni decidono di, appunto, o di condannarli o di liberarli. Ecco, questo è quello che succede tutti i giorni, tutte le notti e anche tutti i giorni. Abbiamo visto l'episodio più grande è stato quello di Jenin un paio di mesi fa, ma non è il solo, Nablus, Hebron, perfino la placida, quella che era placida come una città molto placida come Gerico, anche lì ci sono scontri, c'era qualcosa bolliva in pentola, ma non era una cosa così straordinaria quella che bolliva in pentola. Ah, vorrei ricordare anche che nel 2023, siamo solo a metà ottobre, ci sono già stati più morti palestinesi uccisi dagli israeliani, miliziani, terroristi, ma anche donne, ragazzini, gente innocente, più morti di quanto non ce ne siano stati in tutto il 2022. Il 2022 già era stato l'anno con maggior numero di morti palestinesi uccisi dagli israeliani dai tempi della seconda intifada. Ecco, non c'è nulla di straordinario, non è che è improvvisamente arrivato Maometto e li ha... È che quando tu vivi sotto occupazione non puoi andare da un paese all'altro, da un villaggio all'altro, non puoi andare in ospedale perché devi passare una serie infinita di checkpoint, non hai futuro perché quello è il tuo destino. Quando hai perfino un governo come di estrema destra, nazionale religioso come questo, dove ci sono i coloni che scendono, rubano la terra ai palestinesi, ammazzano contadini palestinesi, non vengono nemmeno processati, diversamente dai palestinesi che finiscono in galera senza perché finiscono in galera. È ovvio che la situazione, quando manca un orizzonte politico, un orizzonte negoziale, ma soprattutto politico, beh, è ovvio che scoppia qualcosa. E io credo che Hamas... vorrei ricordarvi la scorsa Pasqua, ricordo a Gerusalemme c'era una tensione tremenda perché quel venerdì si concentravano la Pasqua ebraica.
C'eravamo sentiti proprio.
La Via Crucis per i vicoli di della città vecchia di Gerusalemme, e poi era il Ramadan, era il venerdì più importante del mese di Ramadan. Ecco, gli israeliani sono entrati nella spianata del Tempio, dove c'è la moschea di Al-Aqsa, che è il simbolo anche della quasi il logo della lotta di liberazione palestinese. Beh, la polizia israeliana è entrata di sera, dove c'erano tutti questi centinaia, decine, centinaia anzi di palestinesi. Dovete sapere che nelle moschee, diversamente dalle chiese, nelle moschee non si prega solamente, si entra anche per riposare, a volte anche per mangiare, ci si porta da casa da mangiare, cioè era nella norma, non è che era un tentativo di una specie di protesta contro l'occupazione israeliana. I musulmani lo fanno, soprattutto ad Alaska, soprattutto di venerdì, la polizia di frontiera, che sono i più cattivi di tutte le forze dell'ordine, della sicurezza israeliana, quelle che hanno le divise grigio scure o nere, e sono entrati e c'erano state delle immagini tremende, cioè i palestinesi che venivano con i calci, questi palestinesi seduti per terra che volevano pregare o stare lì, con i calci dei fucili venivano picchiati. È ovvio che poi alla fine succede qualche cosa. Hamas ha capitalizzato tutto questo gli garantirà un consenso enorme che sarà duro da scalfire, soprattutto per quegli ectoplasmi dell'autorità palestinese di Ramallah. È brutto quello che abbiamo visto, è orribile quello che abbiamo visto, non per niente Hamas anche dalle Nazioni Unite è considerato un'organizzazione terroristica, però Hamas, quello che ha fatto Hamas, che abbiamo visto, uccidere la gente a sangue freddo, portare via, rapire la gente, beh, è qualcosa di molto più brutale, gridano sicuramente alla Akbar e questa cosa ci colpisce. Anche quando è caduto il ponte di Morandi ricorderete il grido di quello che aveva proprio filmato, Dio mio, perché tutte le persone invocano Dio, non solo i musulmani, quando c'è qualcosa di grande, di importante o di drammatico. Bene, ma gli israeliani non forse a quel livello, ma non è che non abbiano fatto in tutti questi mesi qualcosa di molto diverso, è che i musulmani, Hamas ha bisogno di mostrare e non ha un limite alla brutalità, anche la mostra facilmente. I soldati israeliani non avevano interesse a mostrare quello che facevano, che fanno di notte quando entrano nelle città. Però ecco, non voglio paragonare le due cose, sono due cose molto diverse. Io ho tanti amici, io ho lavorato in uno di quei kibbutz vicino a Sderot, sono tutti salvi per fortuna, ma è ovvio che succede, la gente ha bisogno di, non sei un topo in gabbia, cioè i giovani che hanno i soldi che se ne vanno, che hanno studiato, se sono cristiani vanno in Canada, se sono musulmani vanno a fare i dentisti a Dubai, ma tutti gli altri non hanno futuro. C'era durante la crisi di Jenin, su Arez è uscito un articolo bellissimo, struggente, dove i ragazzini minorenni, 12, 13, 14 anni, mandavano messaggini ai genitori dicendo: beh, scusate genitori, ma io mi devo sacrificare, so che morirò, perché quando questi qua scendono vanno a reagire all'ingresso brutale dell'esercito italiano, questi vengono, come li vedono, gli sparano, quindi non... Ecco, questa è la realtà, sono le radici che hanno portato a quelle cose orribili che abbiamo visto, che stiamo vedendo in questi due giorni e non è ancora finita.
Ecco, Ugo, tu raccontavi di queste immagini brutali che ieri abbiamo visto un po' tutti, ci arrivavano con tutti i mezzi di comunicazione possibili, a Telegram, a WhatsApp, ai giornali, alle TV, insomma, sentivamo i rumori dalle radio. Tu hai vissuto negli ultimi mesi tanto tempo in Israele, adesso non sei in Israele, ma sicuramente hai il polso della società israeliana molto più di quanto noi possiamo averla. Qual è l'impatto di questo attacco che comunque appunto per la società israeliana, che non è fatta soltanto di soldati, è fatta anche di famiglie, è fatta anche di bambini, è fatta anche di ragazzi che stavano facendo un rave, ecco, qual è l'impatto di questo attacco che comunque appunto non è soltanto un attacco militare, è un attacco dimostrativo e, come tu dicevi, è un attacco anche crudelissimo nelle sue forme.
Sì, certo. Beh, intanto è colpisce, no, anche la grande differenza, l'enormità di differenza, che nonostante vivano vicini o spesso insieme da decenni, cioè da una parte si faceva un rave, non c'è niente di più moderno per i giovani, niente di più giovane, ragazzi che si divertono nel deserto facendo un rave party. 2 chilometri, 3 chilometri più in là c'era la gabbia di Gaza, e veramente colpisce. Però cioè Israele adesso è molto diviso, è spaccato in due, certamente. La maggioranza, se domani si andasse a votare, la maggioranza degli israeliani voterebbe per i partiti democratici, diciamo così, quelli che vogliono difendere l'autonomia della magistratura, lo stato laico di Israele, però non è che vincerebbero alla grande. Adesso la maggioranza di Bibi Netanyahu, di questo governo orribile che è guidato da Bibi Netanyahu, ha alla Knesset una maggioranza credo di 4-5 seggi. Se si andasse alle urne, questa maggioranza risicata ce l'avrebbero i democratici, perché il paese è veramente spaccato in due. E credo che su questo forse anche Hamas abbia giocato con la convinzione che Israele fosse distratto, indebolito, i riservisti che rifiutavano di servire. In Israele si va a militare per 3 anni e poi, a seconda delle funzioni che hai, da paracadutista, carrista, comandante o a semplice furiere, come minimo si fa 1 mese all'anno di militare. Ecco, tutti i riservisti, piloti da caccia compresi, rifiutavano di andare a servire finché c'era questo governo che lo consideravano, e non a torto, liberticida. Però poi ieri sono tutti corsi, cioè è stata annullata la 55esima, 56esima venne sabato sera di manifestazioni, e tutti i riservisti si sono presentati ai centri di reclutamento per andare a combattere. Perché? Perché poi, per quello che abbiamo visto, se io credo che questa enorme, mostruosa distrazione, non solo dell'intelligence, ma anche dei soldati che erano lì, cioè tutto sommato presidiavano i confini con Gaza, cioè la capitale, il quartier generale, il covo di Hamas, sono stati spazzati via in un attimo. E la spiegazione che danno molti è, in Israele, è che questo governo ha sbagliato, perché ha puntato sulla West Bank, cioè hanno spostato i reparti migliori sulla West Bank. L'intelligence era molto concentrata su quello che succedeva nella West Bank, anche perché questo governo ha l'ambizione di annettere, per cominciare, una parte della West Bank, quindi probabilmente tutto l'interesse era lì, e quindi a Gaza sono rimasti in pochi. Detto questo, non so se questo giustifichi questa roba, però è evidente il vuoto, sia di qualità sia di attenzione. Però Israele, come succede in tutti questi casi, come successe anche appunto nella guerra del Kippur, si riunisce. Non per niente uno dei capi dell'opposizione ha proposto a Bibi Netanyahu di fare un governo di unità nazionale, come quasi sempre Israele fa in questi momenti, e vinceranno questa guerra, vinceranno, come dicevo prima, sì, raderanno al suolo Gaza, uccideranno tutti i capi militari e politici di Hamas, ma non vinceranno, nel senso che non riusciranno ad eliminare Hamas, come non riusciranno mai ad eliminare Hezbollah. Però appunto resta un grande fallimento e un grande successo dei palestinesi. Ma domani, quando il problema sarà, il pericolo sarà cauterizzato, almeno come l'abbiamo visto, comincerà tutta la come successe già nel 1973-74 contro Golda Meir, e sarà difficile per il governo di Bibi, indipendentemente dai loro tentativi di sottoporre al loro controllo la magistratura, sarà molto difficile per loro giustificare quello che è avvenuto, cioè qualcosa che è inaudito, anche perché perché tutto questo porterà, cioè la reazione del mondo arabo già l'abbiamo vista, 2 turisti uccisi, ma soprattutto manifestazione di giubilo, tutto il mondo, soprattutto i palestinesi, ma in genere tutto il mondo arabo si starà convincendo che Israele è debole, che si può essere sconfitto, che gli ebrei possono essere ributtati a mare, quindi ci saranno altri massacri. Se esisteva, e non esisteva, una possibilità di riprendere un negoziato, questa vittoria, perché di fatto è una vittoria di Hamas, una partita vinta da Hamas, renderà ancora più difficile un processo di pace.
Interessante.
Se parliamo di partita vinta e quindi di diciamo comunque di un successo di Hamas, questo successo è solo suo o c'è qualcuno dietro che ha cercato di aiutarlo con intelligence, armi, eccetera? Perché comunque questo è l'attacco più massiccio degli ultimi anni.
Ma loro stessi hanno, lo stesso Hamas, gli stessi dirigenti di Hamas hanno detto che l'Iran ha dato un grandissimo aiuto. Non riesco a capire che genere di aiuto, non so che intelligence gli iraniani possono avere in Israele. Fatico a immaginare che è molto più nota, è molto più affermata e conclamata la capacità degli israeliani di avere una rete di intelligence in Iran. Mi ricordo tanti anni fa incontrai Halevi, che è stato uno dei più grandi capi del Mossad storici, e gli chiesi: scusi, io insomma, vado spesso a Teheran, ma parlavo di 20 anni fa, non ho mai visto un odio anti-ebraico, anti-israeliano fra gli iraniani. E lui disse: non si preoccupi, noi sappiamo, perché non c'è una strada di Teheran senza che non ci sia un nostro uomo. Ecco, ma al contrario dubito. Quindi secondo me è tutto un successo di Hamas, organizzato bene. È incredibile che, nonostante vivano in una gabbia, comunque armi hanno. Quanti razzi hanno lanciato fino ad ora? Circa 3.000, ma poi hanno armi anticarro, esplosivi, munizionamento evidentemente enorme, perché sono 36 ore che sparano come quanto in Ucraina. Però appunto credo che sia un successo loro, un successo che serve a loro a maturare, a sviluppare, anzi a allargare un consenso, un grandissimo consenso che già hanno, soprattutto nella West Bank. Sarà molto importante in queste ore, in questi giorni, vedere più di una reazione di Hezbollah dal sud del Libano. L'hanno fatto stamattina, ma è un po' come: hey, ci siamo anche noi nella partita, ma la crisi economica e politica del Libano è troppo grave, Hezbollah perderebbe quel consenso, quel controllo politico che ha sul Libano, e Hezbollah interessa comunque ancora più il Libano del futuro della Palestina. È importante vedere cosa succederà nelle prossime ore a Gerusalemme, a Gerusalemme Est e nella West Bank, se le città palestinesi, che sono ampiamente più sotto il controllo di Hamas e della Jihad Islamica che dell'autorità palestinese, se in qualche modo sosterranno in tutte le altre guerre, chiamiamole guerre quelle precedenti, sono numerosissime oramai e si fatica a imparare a tenere a memoria tutti questi nomi in codice che hanno. Nella West Bank c'è sempre stata calma, tranquillità e silenzio, cioè non c'è stata questa è stata un'operazione molto diversa, e vediamo se diversamente si comporteranno i palestinesi della West Bank.
E infatti questa era un'altra domanda che volevo farti, perché spesso è difficile da qui capire quanto effettivamente i palestinesi siano supportino Hamas, cioè Hamas che consenso ha all'interno, diciamo, delle varie zone della Palestina?
Circa 2 anni fa, mi pare dire 2 o 3 anni fa, dopo la pandemia, ci fu l'ennesimo tentativo di fare le elezioni palestinesi, no? Poi Abu Mazen, cioè l'autorità palestinese, e gli israeliani, sapendo che Hamas avrebbe vinto, si sono inventati una scusa di Gerusalemme, cioè gli israeliani artatamente hanno vietato ai palestinesi di Gerusalemme di votare. E artatamente l'autorità palestinese si è offesa e ha detto: noi dobbiamo votare a Gerusalemme Est, e quindi era tutta un gioco già prestabilito fra Ramallah e Gerusalemme, il governo israeliano e quello dell'autorità palestinese. Però tutto il meccanismo si era messo in moto e c'erano stati anche i sondaggi, ed era non paradossale ma drammatico, e anche questo ci spiega questa operazione di Hamas di questi giorni. I sondaggi dicevano che nella Cisgiordania controllata, governata dall'autorità palestinese, stravinceva Hamas, ma a Gaza, controllata e governata da Hamas, vinceva l'autorità palestinese, vinceva Fatah, voglio dire. E questo dimostra la tragicità della posizione palestinese. Dicevo prima, palestinesi vittime degli israeliani, sono chiusi nelle loro gabbie, gli israeliani entrano, escono, li arrestano, però non c'è un interlocutore dall'altra parte, perché da una parte c'è un'autorità palestinese che è una gerontocrazia fatta da ectoplasmi, che attendono solamente, cioè la cosa più importante per loro è l'attesa della morte di Abu Mazen, perché ha 87 anni e non è mai stato bene di cuore, semplicemente per fare questa lotta di potere che drenerà tutte le loro risorse per sapere chi governerà dopo Abu Mazen. E dall'altra parte c'è questo movimento che per conseguire consenso, anziché c'era un semiaccordo alcuni mesi fa, forse anche per questo gli israeliani si sono fatti trovare con le armi abbassate, perché durante il governo precedente di Yair Lapid, quello di centro-sinistra, Lapid aveva cercato, nell'assenza di un orizzonte politico, cercato comunque di trovare un punto di contatto, e il punto di contatto era Hamas. Per conseguire il suo consenso aveva bisogno di migliorare la qualità della vita dei palestinesi, e solo gli israeliani potevano dare loro questa cosa, cioè aprendo i valichi, permettendo ai palestinesi di venire a lavorare in Israele, ma permettendo gli aiuti economici dei paesi arabi. Israele aveva la necessità invece della sicurezza da Gaza, e questa sicurezza solamente Hamas la poteva dare. Ecco, su questa sicurezza in cambio di economia c'era, sembrava che si fosse creata una fase di calma, forse vedendo Hamas che di calma, soprattutto di ragionamento politico della crisi, cioè non più una questione solamente di armata, ma politica. Poi forse anche vedendo quale governo Israele ha eletto, quindi Hamas ha scelto tragicamente, è tornato a scegliere la versione militarista, quella che stiamo vedendo in questi giorni. E quindi ripeto, se avevo ancora un pochettino di ottimismo, il mio ottimismo se n'è andato del tutto polverizzato.
Ugo, proviamo a riflettere insieme invece sulle relazioni, e non soltanto sulle relazioni, sulle risposte dei paesi a questo attacco di Hamas, perché ieri ne sono arrivate tante, ne sono arrivati da tanti paesi. Io devo dire che non sono rimasto stupito da niente. Abbiamo visto, forse l'Arabia Saudita è stata la risposta più interessante, che è stata una risposta un po' più bilanciata del solito, non ha dato così tanto supporto come si pensava magari a questo attacco e al popolo palestinese, come di solito veniva fatto. È stata una dichiarazione un po' più bilanciata. Abbiamo visto il Qatar, come al solito, che si è schierato molto con il popolo palestinese, gli Emirati, che invece hanno ormai delle relazioni molto avanzate con Israele, ha fatto una dichiarazione molto più bilanciata, gli europei e l'Occidente, un po' come ha sintetizzato Biden nel suo messaggio, hanno una relazione rock solid con Israele, quindi si sono tutti schierati in maniera ordinata dietro Israele. Direi che più o meno quello che ci saremmo potuti aspettare dopo un attacco del genere, o c'è qualcosa che invece a te ha più stupito di queste reazioni?
No, l'Arabia Saudita ha avuto questa reazione moderata non perché stava difendendo la trattativa per il riconoscimento tra Israele e Arabia Saudita, né evitare questo è stata una delle principali ragioni dell'operazione di Hamas. L'Arabia Saudita ha avuto questa reazione, come anche gli Emirati, perché Hamas è il movimento islamico palestinese, e l'Arabia Saudita detesta i fratelli musulmani, che sebbene siano sunniti, molto più di quanto non detesti gli sciiti e l'Iran. Quindi era una posizione fra due modelli, se vogliamo, estremi di Islam, ma molto, molto in competizione uno con l'altro, e anche da sempre in lotta contro gli uni contro gli altri. Cioè, non è un caso che l'ISIS, per esempio Osama Bin Laden, considerava il regno saudita e i monarchi sauditi molto più, detestava molto più quelli di quanto non detestasse i cristiani, gli ebrei e tanti altri. La reazione del mondo arabo è molto significativa, perché comunque non era questo l'obiettivo di Hamas, però il risultato finale è questo, perché tutti questi paesi arabi che hanno fatto accordi, dal Marocco agli Emirati, tutti quanti, l'Egitto, la Giordania, così, si trovano oggi spiazzati, perché tutti gli accordi di pace, Israele finalmente è riconosciuto come giusto che sia, questo dovrebbe aiutare la pace, anche se di pace non se ne vede molto in giro. Più Israele, l'abbiamo sempre pensato che più Israele si potesse integrare nel mondo arabo, più ci sarebbero state chance per la pace. Però sono sempre state paci o accordi fra governi, non fra popoli. Nonostante anche l'Egitto, che c'è, i due paesi sono in pace dal 79, cioè il più antico pace fra
Egitto e Giordania sono quelli che hanno le migliori.
Ma la Giordania è venuta quasi 20 anni dopo. L'opinione pubblica egiziana detesta gli israeliani, ma anche perché paradossalmente, mentre al-Sisi ha un ruolo molto importante diplomatico per garantire la sicurezza e la pace di Israele, aiutano moltissimo, soprattutto sulla questione di Gaza. Dall'altro, però, quando parlano al loro pubblico, continuano a parlare come parlava che so, Nasser, cioè gli ebrei, eccetera, perché tu non puoi predicare 50 anni di odio ebraico, buttiamo gli ebrei a mare, semplicemente per nascondere la loro incapacità di la mediocrità del loro modo di governare, i loro limiti, e poi improvvisamente dici gli israeliani sono amici da oggi, ed è giusto, cioè, anche perché Israele è l'economia più importante del mondo. Se escludiamo il petrolio, il gas e il petrolio, l'economia israeliana è la più avanzata,
la più dinamica,
è la più ricca, la più dinamica.
Interessante,
sì, c'era un mesetto fa un numero di Economist dove che dedicava la copertina a questo, che ricordava appunto sul mondo arabo lo sviluppo del Golfo, ricordava che
era The New Middle East.
Esatto, The New Middle East, dove c'era l'Arabia Saudita e Israele che insieme facevano qualcosa come il 3% della popolazione del Medio Oriente, però erano il 36% del PIL, dell'economia del Medio Oriente. Ecco. Però adesso devi spiegare agli arabi che sono tuoi amici, ed è difficile, soprattutto quando in televisione, dopo 50 anni, 60 anni di odio, e vedere le immagini che stanno vedendo anche loro, finalmente di vittoria di un movimento arabo musulmano che sconfigge, che umilia, perché sono umilianti le immagini che abbiamo visto, inginocchiati, presi prigionieri, picchiati con questi volti terrorizzati come lo saremmo tutti noi. Cioè, ci sono già state in Iraq, in altri paesi, ci sono già state grandi manifestazioni di supporto in appoggio della lotta di Hamas, anche da paesi che erano più tradizionalmente sono più moderati. Ecco, indubbiamente non era questo sicuramente l'obiettivo di Hamas, ma facendo quello che sta facendo ha conseguito un successo nel mondo arabo che mette in difficoltà tutti i governi moderati del mondo arabo.
Non so, Silvia, tu hai ancora una domanda?
Sì, volevo in realtà fare forse un recappone. In due parole, quali sono le conseguenze che vedi a breve termine sia a livello interno sia che a livello internazionale?
Sapendo che noi al momento, Ugo, non l'abbiamo ancora visto, ma probabilmente inizierà un'operazione militare israeliana su Gaza. Al momento in cui stiamo parlando non è ancora stata dichiarata, ma sappiamo che tutto sta andando in quella direzione.
Ma quando andrà in onda
terra,
questo
peraltro.
Podcast? Perché tra 12 ore, tra 6 ore...
Domani.
Ecco.
No, certo.
Comunque sappiamo adesso la situazione, non dico che si sta calmando, ma sappiamo dove vuole andare, dove Hamas vuole andare a parare e dove Israele vuole andare a parare. Quindi direi che sostanzialmente quello che può cambiare, che può trasformare l'ennesimo, seppure forse il più brutale di tutti, conflitto fra israeliani e palestinesi in una guerra regionale, dipende appunto, come dicevo, da come reagisce la West Bank, come reagisce Hezbollah, cosa faranno gli israeliani, quanto brutale sarà la reazione. Hanno promesso cose che non abbiamo mai visto. Certamente che se vengono uccisi 5.000, 6.000, 10.000 palestinesi, già sono stati colpiti due ospedali di Medici Senza Frontiere. La reazione del mondo arabo potrebbe essere molto più ampia. Tutti quei leader arabi che hanno fatto la pace o vogliono, desiderano fare la pace con Israele, dovranno fermarsi, dovranno quantomeno congelare questi rapporti. Però ecco, io credo che basti questo per mettere, creare instabilità, trasmettere instabilità nella regione. Io credo che non vedremo adesso faccio il pessimista, non vedremo un conflitto tradizionale allargato, vedremo però tanti conflitti, tante tensioni interne ai singoli paesi, per quello che dicevo prima, governi che hanno capito l'utilità, la necessità di fare la pace con Israele, ma opinioni pubbliche di quei paesi che invece, quindi tensioni, manifestazioni, ambasciate israeliane dove ci sono magari attaccate, cose di questo genere. Ecco, questo comunque trasmetterà tensione, poi non so come l'Iran reagirà, è difficile pensare che l'Iran possa militarmente intervenire, però poiché è plausibile pensare che ci sia dietro l'Iran come mastermind di questa operazione, a un governo come quello di Bibi Netanyahu che sogna da anni di bombardare l'Iran per la questione nucleare, ma comunque bombardarlo tout court, L'applauso, non c'è bisogno di prove concrete, basta la plausibilità perché loro decidono magari eventualmente di bombardare, di allargare quel conflitto all'Iran. Allora lì veramente non ci fermiamo più.
Ugo, faccio per chiudere, diciamo, un disclaimer dicendo che è una guerra che è iniziata, non so neanche se dire guerra e non so neanche se dire iniziata. Il peso delle parole quando si parla del conflitto israelo-palestinese è sempre una cosa delicatissima, però stiamo parlando di qualcosa di fresco, sono meno di 2 giorni che questo è successo, e quindi adesso stiamo provando a mettere sul tavolo tante riflessioni, anche non necessariamente in maniera ordinata. Credo che nei prossimi giorni ci sarà tempo anche per avere uno sviluppo, come dire, e un'analisi molto approfondita di quello che adesso stiamo vedendo. Sappiamo veramente ancora, sebbene pensiamo di sapere tanto, sappiamo ancora poco. Quante volte tu, Ugo, nel podcast stasera ci hai detto: ma se questo fosse verificato, ma se su questo c'è la certezza, quindi, come dire, credo che sia un importante disclaimer: non abbiamo parti, e sappiamo che quando si tocca il conflitto israelo-palestinese e tutte le sue diramazioni veniamo attaccati da una parte o dall'altra, per essere, Ugo, credo che questo ormai tanti tanti anni, però
anni.
In generale è importante il disclaimer: stiamo provando soltanto a mettere sul tavolo tanti temi che nei prossimi giorni saranno più che trattati, con la consapevolezza che c'è una necessità di elaborare questa cosa, e stiamo provando a farla insieme.
Però questa, se posso concludere, cioè una cosa è tragicamente certa: questa è una guerra, cioè di tutti i conflitti, tutti gli scontri fra israeliani e palestinesi, bisogna tornare al 47-48 per trovare qualcosa di simile. Questa è veramente una guerra. I palestinesi stanno combattendo dentro Israele, cosa che non era, di solito era Israele che combatteva dentro i territori palestinesi. Tradizionalmente Israele ha sempre cercato di combattere lontano dalle sue frontiere, essendo un paese piccolo, e lo dice la tragicità di tutto questo. Se guardiamo fino la statistica delle vittime fino ad ora, per la prima volta ci sono più morti israeliani che palestinesi. Li hai citati tu prima, ma enormemente, per ora certamente, però enormemente più grande. Normalmente sin dal primo momento degli scontri fino all'ultimo è sempre tragico, anche 10 morti sono un numero tragico, però era sempre 10 morti israeliani a 3.000 palestinesi. Oggi per la prima volta in questo conflitto, forse dalla guerra d'indipendenza israeliana, per la prima volta vediamo, almeno per ora, un numero enormemente più alto di vittime israeliane che palestinesi.
Direi che dobbiamo ancora aspettare per riuscire a capire di più di quello che sta succedendo in queste ore, quindi noi ringraziamo te, Ugo, per essere stato con noi anche questa volta a cercare di capire un po' di più di quello che è un conflitto che è in corso ormai da decine di anni e sicuramente, anzi, non si fermerà qui, e purtroppo dovremo seguirlo ancora da vicino nei prossimi. Quindi grazie, Ugo, grazie Fra, e grazie a voi che avete ascoltato questa puntata speciale di Globally.
Grazie mille a voi.